Professor Baldassarri, buongiorno, come sta? Tutto bene?
Buongiorno, tutto bene, Randy, lei?
Compatibilmente, come si usa dire. Senta, professor Baldassarri, qui da questi microfoni abbiamo spesso evocato l'estrema necessità e urgenza per la crisi economica, per la crisi sanitaria e quant'altro, di un governo globale. Lei stessa ha detto ci vorrebbe un G5, un G6 che ricomprenda Europa,
G8.
Giappone, Stati Uniti, Cina, Russia, l'Unione Africana e un paese importante dell'America Latina. E qui al posto del governo globale però ci ritroviamo la terza guerra mondiale alla moviola. E qui come la mettiamo, prof?
Caso, la mancanza di un governo globale fa correre questo tipo di rischi. In realtà già nel 2003-2004, in un libro che scrissi per Parker Macmillan a Londra, quindi all'inizio, diciamo, della globalizzazione, era evidente che il vecchio G7 non poteva più governare il mondo perché il mondo era totalmente cambiato e il G7, il vecchio G7 rappresentava e rappresenta anche oggi un terzo del mondo, gli altri due terzi sono fuori dal G7 e quindi era necessario avere un nuovo G8, diciamo, dove tutte le grandi aree del mondo fossero rappresentate e basta fare i conti, quindi Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Russia, un paese dell'America Latina, un paese dell'Africa, arriviamo a 7 e la conclusione era che l'Europa in questo nuovo G8 dovesse avere una rappresentanza unica, è sostanzialmente la Federazione degli Stati Europei. Il rischio di guerra, o meglio, la guerra russa in Ucraina e quindi un rischio paventato di guerra più estesa è la dimostrazione che non c'è un governo mondiale. Noi dicemmo di fronte al Covid che occorreva comunque andare verso un'intesa mondiale che per esempio cominciasse a costruire un welfare mondiale a partire proprio dalla sanità e dai virus. E il Covid ci ha dimostrato che non conosce frontiere e che la guerra vera da combattere da parte dell'uomo sul pianeta Terra è quella contro i virus e non contro se stessi.
Però, professore, parliamoci chiaro: qui abbiamo il G7 che lei dice non può governare il mondo, che impone sanzioni molto durissime, sono state chiamate guerra economica totale. Questa è stata l'espressione utilizzata da un ministro delle finanze di un paese del G7 alla Russia. Quindi, al di là ovviamente della cosa evidente che la Russia ha aggredito un paese sovrano e indipendente come l'Ucraina, però il G7 propone e anzi impone queste sanzioni, e dall'altro lato invece del welfare mondiale qui abbiamo l'aumento delle spese militari, insomma, tutta a rovescia.
Esattamente, ma quando un vuoto rimane tale per troppo tempo e può essere riempito in altro modo, e purtroppo è riempito da quello che lei ha sinteticamente descritto.
Senta, professor Baldassarri, tutto questo ci porta però a un'altra questione. Qui c'è un rischio serio di stagflazione, o sbaglio, che è notevolmente aumentato.
Beh,
Sbaglio.
più che rischio serio è una prospettiva molto concreta,
Ecco.
perché l'aumento delle materie prime ha spinto in su tutti i prezzi e questo era avvenuto ben prima della guerra in Ucraina sostanzialmente. Mentre.
Sì, pronto?
Pronto, mi
Sì,
sente?
no, no, continui, prof, continui.
Ecco, dicevo, l'aumento delle materie prime era avvenuto ben prima della guerra, dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi l'impulso all'inflazione aveva come dato strutturale una forte ripresa della domanda mondiale proprio dopo la crisi da Covid e quindi l'inflazione è salita dappertutto, gli Stati Uniti sono arrivati a superare il 7%, l'Europa era attorno al 5% e dall'altra parte però l'aumento delle materie prime, in particolare l'aumento del gas e del petrolio, implica sostanzialmente uno spostamento di potere d'acquisto dai paesi consumatori di energia ai paesi produttori di fonti energetiche. Questo sgonfia, diciamo, la domanda interna dei vari paesi, in particolare in questo caso dell'Europa. E quindi, mentre gli Stati Uniti hanno una maggiore autonomia energetica, è l'Europa che si trova di fronte a questo rischio di stagflazione, cioè inflazione molto più alta e crescita molto più bassa.
Ecco, lei ha detto ci sono i prezzi dell'energia, poi ci sono anche i prezzi del cibo che stanno andando all'insù.
No, ma è proprio questo il punto, cioè l'energia è un fattore orizzontale che interessa a tutti i settori e quindi abbastanza rapidamente si scarica poi su tutti gli altri prezzi. Per di più, in alcuni mercati di grandi materie prime alimentari, è chiaro che per esempio la guerra in Ucraina che mette un po' a rischio tutte le produzioni, per esempio di grano, dell'Ucraina.
E quindi vi è un aumento dei prezzi del cibo autonomo dall'aumento dei prezzi dell'energia.
E non è del tutto autonomo.
Sì, non è del tutto autonomo, però c'è una componente sua.
È certo che va a sommarsi. È indotto dai prezzi dell'energia e dopodiché va a sommarsi ai prezzi delle materie prime agricole e i produttori della filiera agroalimentare si trovano di fronte alla doppia tenaglia. Aumenta il prezzo dell'energia e aumenta il prezzo del
benzina. Per gli Stati Uniti, è vero che gli Stati Uniti sono autosufficienti, ma anche lì aumenta il prezzo della benzina.
Sì, certamente. ma mentre negli Stati Uniti il prezzo della benzina, essendo abbastanza autosufficienti, è uno spostamento di reddito interno agli Stati Uniti, da chi produce materie energetiche a chi le consuma. Quindi è tra i consumatori.
Sì, questo è chiarissimo, però insomma, il problema ce l'hanno anche là grosso quanto una casa, insomma. Certamente. Tenendo presente che la sensibilità politica del ceto medio americano sui prezzi della benzina, per usare un eufemismo.
Certo, nonostante che il prezzo della benzina in America sia un terzo del prezzo della
benzina. Non casualmente, perché è sottoposto a molta meno tassazione.
Esattamente, esattamente. Ma in Europa il problema è doppio, perché in realtà il primo trasferimento che l'Europa fa in termini di potere d'acquisto è trasferimento di reddito per pagare petrolio e gas al di fuori dell'Europa.
Sì, sì,
quindi
ma questo,
questo esce. In più all'interno c'è una forte compressione del potere d'acquisto di famiglie e imprese proprio perché i prezzi sono aumentati.
Questa compressione del potere d'acquisto di famiglie e imprese c'è ovviamente in tutti i paesi industrializzati che sono sottoposti all'aumento del prezzo del petrolio e dell'energia. Quindi possiamo dire che abbiamo una crisi per costi aumentati dell'energia, anche se in forme differenti, in tutti, diciamo, nei paesi OCSE. E poi abbiamo una crisi per l'aumento dei prezzi del cibo, in particolare per i paesi, chiamiamoli, in via di sviluppo.
Beh, un po' per tutti, ovviamente colpisce in modo più serio e più drammatico i paesi in via di sviluppo, perché sono già in condizioni precarie dal punto di vista alimentare. Se aumenta il prezzo del grano, della soia, del mais e quant'altro, questo è un grosso colpo per le economie avanzate, l'Europa e l'Italia ad esempio, ma è un colpo doppio per le economie dei paesi emergenti.
Chiarissimo, e qui arriviamo all'Italia, professore. Allora senta, lei dirige il Centro Studi Economia Reale e fa delle previsioni, tra l'altro Se non mi ricordo male, fra pochi giorni dovrà essere emanato il DEF da parte del governo Draghi. Allora, lei che cosa prevede innanzitutto per l'Italia alla luce di questa situazione?
Beh, è evidente che qui per fare previsioni corrette come quadro di riferimento, non come palla di vetro per indovinare che succede, occorre fare la prima ipotesi su quanto dura la guerra in Ucraina, l'invasione russa da parte dell'Ucraina, in funzione anche di quanto dura il livello enormemente aumentato di petrolio, gas e di altre materie prime. Se questo durasse,
livello dei prezzi, dice.
Livello dei prezzi. Se questo durasse tutto l'anno, cioè fino alla fine del 2022, beh, partiamo da un dato abbastanza concreto che ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco un mese fa, prima diciamo della guerra russa-ucraina. Il ministro dell'economia ha detto che con l'aumento dei prezzi delle bollette del gas e della luce, poi si è aggiunto anche l'aumento dei carburanti, le famiglie e le imprese italiane avrebbero dovuto pagare un onere in più, un costo in più per queste voci, pari a circa 22 miliardi di euro a trimestre, cioè nel primo trimestre di quest'anno, prima della guerra, gli italiani, famiglie e imprese, hanno dovuto pagare 22 miliardi di euro in più per la luce, il gas e forse altri 2-3 miliardi per l'aumento dei prezzi dei carburanti. Ora, poiché con la guerra questi prezzi sono ulteriormente aumentati e si tratta di un onere per famiglie e imprese a partire dal secondo trimestre di quest'anno che è attorno a 35 miliardi di euro. Se questo dura fino a fine anno, significa che da qui a fine anno bisognerà pagare 100 miliardi in più per luce, gas e carburanti. E allora se famiglie e imprese pagano questi 100 miliardi in più per queste tre voci, evidentemente il loro potere d'acquisto va a ridurre i consumi delle famiglie, gli altri consumi delle famiglie e a ridurre gli investimenti delle imprese. Quindi se prima di tutto questo, all'autunno scorso, la previsione di crescita per il 2022 dell'economia italiana era 4,7%, e se facciamo questa ipotesi di durata fino a fine anno di queste condizioni, la crescita quest'anno rischia di tornare all'1% sostanzialmente. Ora, ho letto che nel DEF il governo indicherà quest'anno una crescita del 3%, ma bisognerà leggere molto attentamente sulla base di quale ipotesi il governo fa questa previsione di crescita al 3%, e cioè quanto dura il caro bollette e il caro carburanti.
Ora, lei ha detto tutto è agganciato all'aumento dei prezzi, appunto quanto dura l'aumento dei prezzi dell'energia. E però, dico, professor Baldassarri, la politica delle sanzioni strutturalmente rischia di portare all'insù i prezzi dell'energia, sia perché appunto un grandissimo produttore di petrolio e di materie prime è emarginato dal mercato mondiale, questo fa schizzare i prezzi all'insù oggettivamente, e poi perché oltretutto il gas russo c'ha la pessima caratteristica di essere a un ottimo prezzo, a buon costo, e quindi questo strutturalmente aumenta il prezzo dell'energia o no?
Ma infatti qui l'Europa rischia di fare la parte dell'asino di Buridano, perché da un lato è oggettivamente necessario fare sanzioni pesanti sulla Russia, dall'altro lato però si esclude da questo la parte petrolio e gas e quindi si continua a pagare alla Russia quasi 1 miliardo al giorno per il loro gas e petrolio, e quindi indirettamente si finanzia la guerra in Ucraina. E da questo punto di vista certamente per ora petrolio e gas dalla Russia arrivano certamente a prezzi che sono quelli che il mercato ha determinato nelle ultime settimane.
Quindi, ma io stavo facendo un'altra domanda però, professore, se continua la politica delle sanzioni, cioè le sanzioni non vengono ritirate, e strutturalmente lei dice dura fino a un anno, è qui altro che un anno, strutturalmente noi abbiamo un aumento dei prezzi dell'energia, o no?
Non è necessario questo, perché nel mondo si può diversificare le fonti energetiche.
A costi più alti però.
Non è tanto il problema di prezzi più alti o più bassi. Il problema è che ci vuole del tempo per poter diversificare le fonti rispetto al gas e al petrolio russo. Questo è il punto. Non è che lo si fa in 2 mesi o 3 mesi.
Ci vogliono diversi annetti.
Se siamo ottimisti ci vogliono almeno 3 o 4 anni. Ma per la semplice ragione che paghiamo oggi le scelte, diciamo, miopi e scellerate degli ultimi 10 o 15 anni, sia in Europa che in Italia, perché dopo l'invasione della Russia sulla Crimea nel 2014, a quell'epoca la dipendenza europea dalla Russia era attorno al 10-12%, e noi l'abbiamo raddoppiata dopo l'invasione della Crimea, e quindi evidentemente se si raddoppia la dipendenza dal gas e dal petrolio russo, non si costruiscono i degassificatori che ci danno la possibilità di ricevere il gas via mare in alternativa quindi ai gasdotti che vengono dalla Russia. La Germania annuncia la chiusura delle centrali nucleari. L'unica che si salva in questo, che ha un minore impatto in tutto questo scenario, è la Francia, perché ha 58 centrali nucleari e Macron ha addirittura annunciato che ne vuole costruire altre 6 di centrali nucleari, perché la diversificazione delle fonti energetiche seria è quella che certamente va verso le fonti alternative come fotovoltaico e eolico, ma la vera diversificazione strategica è quella dell'energia nucleare pulita, in prospettiva addirittura della fusione nucleare. E se tutto questo per 20 anni facciamo esattamente il contrario e ci troviamo all'improvviso di fronte al balzo del costo delle materie prime e in più all'invasione della Russia sulla Crimea, beh, è chiaro che non lo possiamo risolvere in 3 mesi quello che abbiamo costruito in modo negativo negli ultimi 20 anni.
Probabilmente però il fatto era che il gas russo era quello che costava di meno, oltretutto di buona qualità, perché una logica c'era in queste scelte, professore.
C'era una logica economica. Abbiamo detto altre volte in questa nostra rubrica che di fronte a fare affari economici anche buoni nei confronti della Russia, direi anche nei confronti della Cina, l'Occidente ha perduto di vista il focus strategico. E cioè nel fare affari occorre certamente tener conto del vantaggio, dei costi economici, delle opportunità che si aprono, ma occorre anche tener conto della perdita di posizionamento strategico e quindi della perdita di potere nel quadro mondiale geopolitico.
E facendo tutte queste analisi, quindi lei dice a questo punto, insomma, quale previsioni fa per il nostro paese di qui al 2022?
Ma guardi, non è possibile fare previsioni nel senso di indovinarci o non indovinarci. Quello che emerge è la responsabilità di decisioni rapide, forti e strutturali sia in sede europea che in sede italiana. E in sede europea, ma mi pare abbastanza banale notare che se di fronte al Covid l'Europa ha fatto il Next Generation EU per 750 miliardi, oggi di fronte alla guerra e di fronte alla necessità di un posizionamento energetico diverso, anche se ci vuole tempo, ma va attuato da domani mattina, occorre raddoppiare il Next Generation EU, con una differenza, che questa volta questo nuovo fondo, a fronte delle conseguenze strategiche, geopolitiche, economiche e sociali della guerra, non può essere che dedicato a 3 obiettivi molto precisi. Primo, un fondo europeo per sostenere i settori e le imprese colpiti dal boomerang delle sanzioni. Secondo, una difesa europea coordinata nell'ambito NATO. Terzo, un piano energetico europeo strategico. E queste risorse, questa volta, invece rispetto al Next Generation EU che conosciamo, non devono essere assegnate ai singoli stati nazionali, ai 27 stati, ma devono costituire il nucleo di un bilancio federale europeo gestito direttamente da una istituzione europea. Sarà la Commissione, sarà il Consiglio d'Europa, sarà un ministro dell'economia e della difesa europeo, ma questo è estremamente urgente. Purtroppo lo diciamo da più di 20 anni, in pochi. Di fronte a questi eventi è evidente che l'istituzione Europa deve assumere un carattere politico unitario.
Ecco, ripeta un po', prof, perché quella questione, insomma, la sua opinione mi sembra molto importante. Lei dice che c'è bisogno di un raddoppio in termini di sostanza delle risorse.
Quantitativo.
Quindi stiamo parlando dell'ordine di 1.500 miliardi di euro.
No, 750 in più.
Appunto, quindi altri 750. Bene. Poi, per 3 obiettivi, sostegno alle imprese e alle famiglie colpite dalla situazione di crisi, difesa europea e piano energetico europeo. E lei dice questo piano deve diventare un vero e proprio bilancio federale europeo, quindi non devono essere assegnati ai singoli stati, ma deve essere un piano comune con una struttura comune europea. Ho capito bene?
Esattamente. E a differenza del primo Next Generation EU, questa volta va tutto finanziato con Eurobond. Ecco perché occorre una guida unitaria a livello europeo, non di singoli stati.
Tutto finanziato con Eurobond, il che lei dice significa che l'Unione Europea deve avere una discreta capacità fiscale.
Ma questo è il passaggio successivo. Per ora, se si finanzia con Eurobond, vuol dire che si crea...
Sì, però se si finanzia con Eurobond deve per forza avere una capacità fiscale, sennò poi all'ultimo chi paga, prof?
Esattamente, solo che la capacità fiscale deve essere spalmata in 30 anni, in 20 anni, cioè la durata dei titoli che l'Europa emette in questo momento. questo momento per raccogliere le risorse e fare le tre cose di cui abbiamo parlato.
Oh, qual è il rating dei titoli europei attualmente?
Ma il rating dei titoli europei è sempre stato ottimo. Basti pensare all'esempio. Basti pensare all'esempio che quando la BCE, allora presieduta da Mario Draghi, ha cominciato il quantitative easing e l'acquisto di titoli nazionali, quindi anche di titoli italiani, lo spread si è sostanzialmente ridotto e i tassi di interesse sono scesi su tutti i titoli, compresi quelli italiani. Quindi evidentemente la credibilità europea in quanto tale è molto più forte della credibilità dei singoli stati.
Sì, potremmo dire, per essere onesti e dirla tutta, che il titolo di credibilità e di credito, chiamiamolo così, della Germania si spalma su tutti i paesi dell'Eurozona.
Sì, questa letta dal punto di vista tedesco, ma anche qui la Germania non può avere una visione nazionalistica.
No, deve avere dire le cose come stanno però.
Esattamente, ma deve avere una visione europeistica, anche perché questa scivolata europea verso la dipendenza dal gas e dal petrolio russo è stata in gran parte guidata anche dalla Germania.
Sì, poi dovremmo riprendere questo discorso perché insomma, è vero che è evidente che il prezzo del gas russo era inferiore e era anche evidente che queste importazioni di gas costituivano una leva geopolitica nei confronti della Russia, perché poi varrà la pena di ricordare che Putin ha deciso l'invasione concretamente due giorni dopo che il Nord Stream 2 è stato definitivamente stoppato. Quindi, evidentemente, è evidente che quella politica ha garantito la pace per un certo periodo di tempo, perché si può leggere anche così la frittata, insomma, un caso, occhio e croce, che la crisi è scoppiata in queste dimensioni, guarda caso, quando una signora che si chiama Angela Merkel non è più cancelliere, perché evidentemente insomma ci sono stati alcuni problemi ulteriori, che insomma, quindi la faccenda, ho l'impressione, sia molto più complessa.
Guardi Landi, è evidente che la scommessa che è stata fatta da parte dell'Occidente e dell'Europa sulla Russia è stata quella di dire: compriamo il vostro gas, vi diamo le risorse attraverso il pagamento di gas e petrolio, voi avete un vantaggio economico, ci sarà una crescita e uno sviluppo in Russia tale che nel medio lungo periodo la situazione politica interna della Russia possa, non dico democratizzarsi, ma almeno stabilizzarsi. E questa scommessa è stata persa, perché nonostante tutto questo Putin ha invaso l'Ucraina nell'incredulità generale, compresa la sua e la mia, perché 4-5 giorni prima dell'invasione nessuno credeva e pensava che la Russia di Putin potesse invadere l'Ucraina. Attenzione però, che nonostante questo il vero rischio è che la Russia di Putin è una piccola potenza economica, ha un PIL che è circa 1.500 miliardi di dollari all'anno, cioè un po' superiore a quello spagnolo e inferiore a quello italiano. Quindi è certamente un gigante dal punto di vista militare, strategico, anche perché c'ha più di 4.000 testate nucleari, ma rimane una piccola economia da questo punto di vista come dimensioni. E quindi qui il tiro alla fune è una piccola economia come quella russa. Quanto a lungo può reggere le sanzioni, nonostante che dall'altra parte le stesse sanzioni producano stagflazione, come ha già detto lei, e cioè riduzione della crescita in Europa occidentale.
E questo oltre al fatto appunto che dovremo discutere a lungo sul fatto che dietro l'acquisto del gas russo c'era una logica geopolitica, è una logica geopolitica molto seria, che forse a qualcuno non andava bene, e c'è anche, non solo dentro la Russia di Putin, c'è anche da discutere il fatto appunto che lei ha sottolineato ora. Quindi la discussione, diciamo così, è molto complicata e articolata, ma spero di rifarla.
Sì, però il fatto che la situazione attuale con la guerra in corso è un gioco a somma negativa per tutti.
Ah, ma questo è poco ma sicuro, prof.
Esattamente.
Noi poi stabiliamo per chi è più negativa, ma per tutte, diciamo così, certo, la famiglia europea allargata, cioè Europa, Stati Uniti e anche Russia, che pure la Russia poi fa parte della famiglia europea molto allargata, lei è un gioco pesantemente negativo. Su questo, esatto, prof, non c'è il minimo dubbio.
Esatto, però per per anni e per mesi noi abbiamo insistito, e torno al tema iniziale, alla necessità di un governo globale serio e rappresentativo dello scenario economico del mondo. Perché? Perché quella strada che avevamo indicato e che rimane comunque in prospettiva è invece un gioco a somma positiva per tutti.
Chiarissimo, prof, questo è evidente che quello è il gioco a somma positiva per tutti, ma se si preferisce in numerosi paesi il gioco a somma negativa vuol dire che prevalgono interessi o ideologie del tutto sbagliate e
sì,
che...
Ma no, Landi, scusi, qui c'è un dato di fatto, non è che si preferisce, e qui il dato di fatto è che la Russia ha invaso l'Ucraina, punto.
Certo, e quindi in Russia hanno... Scusi, questo significa che la Russia di Putin ha preferito il gioco a somma negativa, vuol dire quello, eh.
Certamente, sì. Anche per se stessa.
Sì, sì, se gioca la somma negativa lo è anche per se stessa, voglio dire.
Certo,
questo mi pare evidente, no?
Allora. Anche perché, ripeto, è una piccola economia ancora oggi la Russia. Quindi bisognerà vedere anche in termini di prospettiva cosa succede in Russia.
Sì, questo è chiarissimo, bisogna vedere che cosa succede in Russia. Purtroppo bisogna vedere anche che cosa succede in Occidente, perché sono due i paesi in questione. Senta, professore, la ringrazio tantissimo, la continuiamo poi a ovviamente su questi temi.